Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ora, egli stava ammaestrando in una delle sinagoghe di sabato ed ecco una donna che aveva uno spirito di infermità da 18 anni ed era incurvata e non poteva alzarsi del tutto. Ora, vistala, Gesù la chiamò e le disse: Donna, sei slegata dalla tua infermità. E le impose le mani e all'improvviso si ritrovò su e glorificava Dio. Ora, rispondendo, l'arcisinagogo, indignatosi perché Gesù aveva curato di sabato, diceva alla folla: Sei sono i giorni in cui bisogna lavorare. In quei giorni dunque venite a farvi curare e non nel giorno di sabato. Ora gli rispose il Signore e disse: Ipocriti, ciascuno di voi il sabato non slega il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia e lo porta a bere? Ora, costei che è figlia di Abramo, che il Satana legò da 18 anni, non doveva, bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato? E mentre egli diceva questo, si vergognavano tutti i suoi oppositori e tutta la folla gioiva delle cose gloriose che provenivano da lui. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questo episodio che troviamo nel Vangelo di Luca, anche questo è unico del Vangelo di Luca, lo racconta solo Luca. Sapete che tanti episodi sono raccontati, ecco, i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. E questo lo racconta solo Luca. Tra l'altro, una delle particolarità, chissà perché, questo brano non viene letto mai nel giorno di domenica. Generalmente il 15% della popolazione italiana va a messa, frequenta la chiesa e la frequenta di domenica, quindi è di domenica che può ascoltare la parola. In nessuna domenica dell'anno e si ascolta questo brano. Quindi questo è uno di quei brani nascosti e sembra senza importanza, invece è di un'importanza fondamentale, anche perché c'è questo è necessario e doveva, bisognava. Quindi è qualcosa che non si può prescindere, questa è liberazione. E allora vediamo. E cosa ci dice il passo? Il passo comincia con Gesù che va di sabato alla sinagoga, un po' come noi la domenica andiamo a messa, e presso gli ebrei si va il sabato e c'è la gente, gli uomini, come abbiamo detto ieri sera o l'altra sera, non so quando, il ragazzo dopo 13 anni può prendere la parola e può dire, e si può anche fare una piccola omelia, un po' come facciamo nella preghiera carismatica, dove facciamo le preghiere ad alta voce, così. E qui Gesù nota, questo è un versetto importante, nota che c'era una donna che aveva uno spirito di infermità. Attenzione, noi proviamo a leggere la scrittura in maniera più profonda. C'era una donna che era malata. Ma cosa ci vuol dire invece il testo? Anzitutto c'era una donna, quindi Isha, e possiamo identificarla con una spiritualità malata, che aveva uno spirito di infermità, e cioè non era ferma, infermo, quindi non era ferma. Ed è strano che questa donna si trova nella sinagoga dove potevano entrare soltanto le persone in stato di grazia. E già in stato di grazia, poi l'Evangelista ci dice che addirittura era indemoniata, legata da Satana addirittura. Quindi questa persona indemoniata se ne stava tranquilla lì in chiesa o nella sinagoga. E in pratica mi piace a me quello che dice Fromm riguardo queste persone inferme. Io ho fatto questa applicazione. Persone amorfe, gente la cui anima è morta, sebbene il corpo sia vivo, gente i cui pensieri e le cui conversazioni sono banali, che chiacchiera anziché parlare e che esprime opinioni a cliché invece di pensare. Quindi qui c'è questa donna che è inferma. Molte volte ci possiamo ritrovare anche noi. Abbiamo questa spiritualità malata, questa spiritualità non ferma. E Paolo dice: state ben saldi e fermi, con i piedi piantati per terra. Ma tu vedi queste persone amorfe, e ancora dopo tanti anni, mi piace, non mi piace, mi sento, non mi sento. Persone che non hanno una spina dorsale. Non è che tu, siamo sempre qui a questa cosa dell'adolescente, l'adolescente che vive di questo mi piace, non mi piace. Le persone adulte, le persone mature fanno una scelta, per dire, la scelta del partner, la scelta del lavoro, la scelta anche dal punto di vista spirituale. Faccio una scelta di stare in comunione e liberazione. Adesso sono tutti a Rimini, vado a Rimini, non vengo qui alla Trinità da Padre Giuseppe, anche se questa struttura è di comunione e liberazione. Quindi, per dire, bisogna essere fermi. Quando si è infermi, persone amorfe, senza spina dorsale, che hanno bisogno di guarigione. Tra l'altro, qui aggiunge un particolare: da 18 anni questa donna, questa persona è inferma. 18 anni, e qui il numero è 666. 6 per 3, 18. 18 anni è la perfezione dell'imperfezione. Sapete che per gli ebrei il numero 6 è il numero imperfetto, perché fai 2 per 3. Allora è imperfetto perché non arriva al 7. Troviamo anche che questo 666 lo ritroviamo nel libro dell'Apocalisse, dove che poi noi lo digitiamo quasi ogni giorno, perché il numero 6 per gli ebrei corrisponde alla lettera Vau. E noi facciamo www, Nostra Signora, noi digitiamo ogni giorno www666. Qua ci sarebbe qualcosa di veri complottisti. Trovate qualche spiegazione. E sta di fatto che questa donna, qual è il marchio di 666? Il marchio lo portano sulla fronte e sulla mano, ci dice il libro dell'Apocalisse, il marchio della bestia, il marchio di www, il marchio di 666, bisogna metterlo sulla fronte e sulle mani. E qual è questo marchio? Tu non devi pensare autonomamente. Tu devi pensare quello che pensa l'autorità, quello che pensa l'istituzione. Tipo i soldati, quando vanno per arrestare Gesù, e lo sentono parlare, rimangono affascinati e non lo arrestano. Ritornano e i sommi sacerdoti dicono: perché non l'avete arrestato? Allora dicevo: guarda, ma veramente nessuno mai parla così. Anche voi ci avete creduto, ma forse ci ha creduto qualcuno dei capi? Voi dovete credere quello che credono i capi. Attenzione, questo 2000 anni fa, ma ancora oggi c'è questo pensiero controllato. Tu devi pensare quello che pensa l'autorità religiosa e perché no, anche politica, sociale, e se poi fai parte di un movimento, se fai parte di una qualsiasi cosa. Quindi è così il marchio anche nella mano. Tu devi fare le mani. Lo vedremo l'ultima mattina, che è il dono che ci verranno dato delle mani, le mani di Gesù. Le mani di Gesù sono libere, appunto per questo vengono inchiodate, non devono operare. Ma Gesù lì si è slegato e ha continuato a operare. E le mani, tu devi fare non quello che vuoi tu, devi fare quello che dice l'istituzione. Quindi ecco qua cos'è l'indemoniamento di questa donna. Noi pensiamo che l'indemoniamento è quella che fa. Vediamo l'esorcista. Adesso mi pare che è morto il regista che del film è l'esorcista. A parte che è morto Totò Cutugno, Gioia, Morio. A parte, noi pensiamo, abbiamo visto l'esorcista, l'indemoniato. Ma gli indemoniati sono quelli belli tranquilli, quelli belli in mezzo a noi, che appena tu fai qualcosa di diverso ti dicono: ma noi abbiamo fatto sempre così, si è sempre fatto così, che scrivono una lettera alle varie istituzioni perché c'è qualcuno che va fuori dalle regole. E quindi questo è l'indemoniamento di questa donna che si stava tranquilla seduta lì nella sinagoga, non sapendo che quella mattina sarebbe arrivato questo nuovo guru, chiamiamolo così. E questa donna aveva un difetto che tanti di noi hanno. Questa donna era incurvata, questa donna non riusciva a guardare soltanto i suoi piedi. Questa donna era incurvata. Il primo, vi ricordate com'era bello l'ozio? Il primo ritiro che abbiamo fatto, ecco, nel 1996, il titolo era Guardate a lui e sarete raggianti. Guarda a Gesù e sarai raggiante, sarai contento, sarai felice. E questa donna invece non riesce a guardare a Gesù, riesce a guardare soltanto i suoi piedi. Riesce a guardare soltanto i suoi problemi, riesce a guardare soltanto le cose che non vanno, le cose della terra, perché se noi guardiamo anche questo Latuil, anche questo Latuil che sta andando, grazie a Dio, abbastanza bene, ma ci sono delle cose che non vanno. E a proposito, se qualcosa che non va, non ditelo a me, perché io posso dirlo a loro, ma dico, vi dico, per quello che pagate cosa volete? E lo dite a Francesco. Adesso c'è www, digita Planibel e scrivi le cose che non ti piacciono. Molto semplice, magari può essere una soluzione per dire, però ci sono sempre delle cose che non vanno. Quindi, e sono quelle persone che guardano soltanto le cose della terra, che è cosa pericolosissima. Vi ricordate quando c'erano quei due vecchioni? I due vecchioni che volevano concupire Susanna, perché non è detto che sono soltanto i giovani, quando si cresce con queste ossessioni compulsive e si può arrivare anche a diventare vecchi, si innamorarono di Susanna e Susanna, loro cosa fecero? Guardarono a terra e vi ho dato questa cosa perché non la troverete da nessuna parte, non ci sarà mai un'omelia su questo, quindi è bene che ogni tanto ce la guardiamo. Essi persero la testa e abbassarono gli occhi in modo da non vedere più il cielo. e da non ricordarsi più dei giusti giudizi. Quando si guarda soltanto a terra, questa spiritualità orizzontale, e si vedono soltanto i poveri, si vedono che sono importanti, si vedono soltanto le cose da fare, è importante, si vede soltanto la Chiesa come istituzione, si vedono soltanto il Papa, i Vescovi, i preti, i catechisti, si vedono soltanto questa parte visibile, abbiamo perso gli occhi. Noi dobbiamo alzare gli occhi al cielo. Gesù, prima di fare un miracolo, alzati gli occhi al cielo. Guarda prima al Padre, guarda prima alle realtà celesti. E la cosa importante, se veramente è la persona libera, è quella che sta in piedi e sta in posizione retta. Tu le vedi e si muore. Attenzione, si muore. E l'ho raccontato diverse volte, per dire una parente, così non ma tanti altri casi, di mia cugina Rita, che era quasi moribonda. Io sono andato a Palermo a trovarla, che poi tra l'altro è morta, io ero a Ponte Gagnano, e poi sono partito subito per Palermo il funerale. E a trovarla ormai, allora le parlavo di Gesù, sono noiosi quando parlo di Gesù, le parlavo di Gesù e lei si addormentava. Poi a quei tempi c'era Monti e c'era Sospride, Sped, come si dice, che alzava cose. E cominciai a parlargli dei bot, CCT, lei subito si svegliò, e gli passò tutto. È morta. E buon'anima di Rita. Ma questo per dire che se ci parlano di cose del mondo siamo tutti svegli e interessati. E quando cominciamo a parlare di cose di Dio, magari siamo noiosi, questo non lo metto in dubbio. Però ecco, ci sono queste persone che interessa soltanto le cose della terra, oppure il malato. Guardate un malato se riuscite a parlare di altro. Il malato ti parlerà soltanto della tua malattia. I malati psichici poi ti parleranno soltanto dei loro problemi e non gli interessa niente nella guerra in Ucraina, che Mosca viene bombardata dai droni, che c'è il terremoto, che la California è in fiamma, che le Hawaii sono in fiamme, e che c'è di interessa. Il problema, quello, guardano soltanto a quello, sono persone indemoniate, persone che guardano solo. La persona risorta, la persona eretta, la persona libera è quella che ha un raggio a 360 gradi, dove si interessa di tutto, dove tutti hanno diritto di cittadinanza, nel suo cuore. E la cosa è bella. E non poteva alzarsi qui non poteva alzarsi, ovvio, se è paralizzata così, ma la traduzione letterale dice non poteva alzarsi del tutto per arrivare alla fine. Ecco, 666. E quando è che Dio si riposò? Non è che si riposò perché era stanco. Il settimo giorno. Il settimo giorno Dio ha concluso la creazione. Dio ha concluso il suo progetto. Sono quelle persone che mettono in ballo tante cose senza arrivare alla fine. E oggi a tavola parlavamo di un parente che ha tante donne, quando sta per arrivare il momento del matrimonio, la lascia per iniziare di nuovo il cammino. E non si arriva a completamento. Questa donna non riesce ad arrivare alla domenica, diremo. E qualsiasi cosa fa, si blocca al sesto giorno. Non arriva, ecco, non arriva al fine, non arriva alla completezza, mentre noi siamo chiamati a diventare completi. La completezza è proprio questa, è chiudere un ciclo, chiudere un cerchio, chiudere un progetto, realizzare un progetto, finirlo, arrivare. Questa donna non ci arriva. E qui è l'unico caso. Gesù non andava negli ospedali a guarire, non andava. Gesù andava soltanto su richiesta. e soltanto le persone che andavano da lui le guariva. Ma Gesù non le andava a cercare. Ecco perché ogni volta che abbiamo qualsiasi incontro è una persona che magari ha bisogno del nostro aiuto. E magari poi andiamo a cercare i bambini in Cina, in Africa, facciamo se so bene, e quelli accanto a noi. Comunque Gesù entra e la vede. Ora, c'è tutto questo, se voi ci fate caso, c'è sempre ora, 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 avendo visto lei. Gesù la vede, ma io vedo Franca, oppure vedo Ida Puricelli, 92 anni, non ce la fa, si è portata una compagnia. Volere e potere. Ida Puricelli, io la vedo qua, così perché si è fatta i capelli belli cotonati, e così vedo, si è messa una collanina. Ecco qua, si è alzata, fate un applauso a Ida. Gloria al Signore. Che ne sanno, Ida, di quello che hai passato tu nella vita. E Ida, io la guardo esternamente, ma non è così. E noi possiamo vedere le persone blepein, e ci sono i termini in greco, sono diversi. Qui c'è orao, cioè Gesù guardò questa donna, guardò Ida, non il suo atteggiamento, il suo modo esteriore, orao lo guardò dentro. Gesù guarda dentro questa persona e si accorge che è una donna legata, una donna indemoniata, dirà addirittura da Satana. E la cosa bella avviene questa guarigione durante la predicazione. Questa donna viene liberata durante la predicazione. Questo è importantissimo per me. Io quando l'ho scoperto mi ha responsabilizzato, non tanto nello studiare che lo faccio, quanto nel pregare quello. Ma questo serve anche a noi, perché quando noi parliamo, a parte che nei nostri gruppi ci sono tutte queste predicatrici, predicatori, lode al Signore, perché ci vuole sempre un sostrato di parola, ma al di là di questi catechisti all'interno dei gruppi, noi ogni volta predichiamo, anche quando siamo a casa, Rina, quando c'è Sergio, Sergio non ti domanderà che cosa ha detto Padre Giuseppe, ma tu glielo racconterai, a Giorgia, che poi non si chiama Giorgia, ma si chiama un altro nome, tua figlia, ma io la chiamo Giorgia, tu anche a tuo nipote, soprattutto Jacopo e Nicolò. Ogni volta che noi parliamo, stiamo predicando, e ogni volta che noi predichiamo, parliamo di lui, noi diventiamo canale dell'amore di Dio che passa attraverso di noi. E il momento di guarigione. Difatti mi dispiace un po' quando dicono che le prediche devono essere veloci e non so quanti minuti bisogna fare perché poi la gente non segue. Poi ci sono comizi e porta a porta o cose che durano ore. Quelli possono fare, però se parliamo di Gesù non deve superare i 5 minuti. No, ma veramente qui siamo alla frutta. Per dire. E invece di dire preparatevi meglio a fare le omelie, no, fatele più brevi possibili. Però l'omelia è perché è chiaro scritto nella Bibbia, la salvezza, com'è che noi ci salviamo? E quindi facciamo questo, la salvezza avviene attraverso la pazzia della predicazione. Questo è scritto nella Bibbia, lettera ai Romani. La salvezza, e noi lo vedremo l'ultimo giorno quando Gesù dirà: io sono venuto per predicare. Poi ci hanno detto che Gesù è venuto per i nostri peccati, per cose, va tutto bene. Ma quello che dice lui, dice: io sono venuto per predicarvi l'amore di Dio. È stupendo, è meraviglioso. Quindi ecco quanto è importante. E anzitutto quando apriamo la boccuccia, collegarla al cervello e collegarla al cuore e non ad altri organi del nostro corpo. E è importante anche collegarlo, ecco, il mondo si salva attraverso. Antonello! Il mondo si salva attraverso la stoltezza, la pazzia della predicazione. La predicazione avviene attraverso il mistero di Cristo. Parliamo di Gesù. E a volte parliamo di tutte queste pseudo-rivelazioni, cose, vanno tutto bene. Parlami di Gesù, parlami di Gesù, parlami di Gesù, perché attraverso questo parlare di Gesù, ecco, mentre stavano parlando di lui, boom, lui si presenta. E così funziona. Ecco che Gesù allora, mentre sta parlando, ci guarda. Magda, attiata l'io. Saveria, attiata l'io. Christophe, sei inquieto oggi pomeriggio, vai, vieni, or vuoi bere un notiene. Rilassati. Allora, lui ci guarda e mentre ci guarda, ci guarisce. Chissà, fammi una preghiera, fammi una liberazione, fammi una cosa. E proprio mentre lui parla a noi, ci guarda e la chiamò. E gli disse, vieni qui. È strano che a questo indemoniato gli altri fa esorcismi, fa cose. Invece a questa la chiamò soltanto e la chiamò e le dice, donna, sei slegata dalla tua infermità. Oh, Gesù e la informa che lei è libera. Come dicevo stamattina, quella profezia che fu fatta all'Eleven Black, donna, la gabbia è aperta. Ughetto, la gabbia è aperta. Puoi uscire quando vuoi. Lascia stare papà Maurizio e la mamma Maria. Lasciali stare. Tu puoi uscire dalla gabbia. Gianluca, lascia stare mamma Lilli. Tu puoi uscire dalla gabbia. Donna, spiritualità, sei slegata dalla tua infermità, dal tuo, ecco. E le impose le mani. Gesù impone le mani e imporre le mani non è soltanto, c'è un mistero in questo imporre le mani. Adesso, oggi pomeriggio, i preganti imporranno le mani. Attraverso le mani passa un'energia, l'energia divina, non è l'energia della psicoterapia. E attraverso di noi passa l'energia divina, che significa anche prendersi cura. Gesù. E si prende cura di questa, le persone che vengono al nostro gruppo, attenzione, e noi dobbiamo prendercene cura. E imporre le mani significa, è ovvio che poi magari sono persone squilibrate, persone noiose, persone, ma questo il Signore ci manda. E come a voi, che siete migliori, più squilibrate, però questi il Signore mi manda e questi io accolgo e questi io curo. Perché attraverso questa cura io amo Gesù. Mi ami tu? Pasci le mie pecorelle. E fino a qui ci dice, mi ami tu? Pasci i miei pecoroni. Ecco qua. E attraverso il prendersi cura degli altri che noi dimostriamo l'amore di Dio e soprattutto entriamo nella dinamica della salvezza. Perché alla fine della fiera noi vogliamo essere salvi, la salvezza e la felicità che comincia già da adesso. E subito, immediatamente, questa donna si raddrizzò. Quindi la guarigione molte volte è istantanea, anche se molte volte sentiamo che è dilazionata nel tempo, però è istantanea. Quanto tanti di noi hanno visto durante i convegni degli anni passati, non qui, quelle persone ai tempi di Tardiscia, ai tempi di Falvo, le persone che si alzavano veramente dalla sedia a rotelle. E questa donna si raddrizzò e glorificava Dio. Ecco, la persona libera, la persona guarita, la persona ferma. Dà lode a Dio, glorificava Dio. E allora il capo della sinagoga, l'arcisinagogo, chiamalo come vuoi, si adirò e rimproverava la gente. Ma insomma, dovete venire gli altri giorni. È come se si va a messa la domenica, perché di sabato non si poteva guarire. E ovviamente la gente, come la domenica, la gente va a messa la domenica, non è che ci va il martedì, il mercoledì. E Gesù dice, bisogna, è necessario che questa donna fosse sciolta anche in giorno di sabato. E Gesù sottolinea il giorno di sabato perché il giorno di sabato, come il giorno della domenica, il giorno in cui si riunisce la comunità, è il momento della manifestazione del Signore risorto. Quando noi siamo insieme, che poi ufficialmente è la domenica per la messa, ma qui noi parliamo anche di una comunità, quando si riunisce il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, e quando si riunisce la comunità, lì c'è il Signore risorto, indipendentemente dalle povertà. E Gesù dice, questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata per 18 anni. E in fondo poi, ecco, alla fine, dietro ogni malattia, ci sono quelle ferite che noi abbiamo, l'abbiamo visto il primo giorno, però ricordiamoci che la nostra battaglia non è contro creature fatte di carne o di sangue, ma contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. E diceva Padre La Crua ai tempi che ogni guarigione che noi otteniamo è una vittoria contro lo spirito del male che ci vuole malati, contusi, confusi, depressi. E quindi nella guarigione, se no Gesù veramente non aveva motivo di dire curate gli infermi. Possiamo fare tutti i medici e gli operatori sanitari, curate gli infermi attraverso la predicazione, l'affetto, l'amore, l'imposizione delle mani, in questa battaglia contro lo spirito del male da cui derivano tutto il male. Ovvio, non dobbiamo poi diventare fissati che noi dobbiamo cercare tutte le cure umane senza distogliere gli occhi che ogni male viene da qualche altra parte. Quindi noi dobbiamo operare sui due campi, sul campo umano con tutti i mezzi, con tutti i mezzi che ci sono, sul campo psichico per guarire le ferite, lo abbiamo visto che ogni malattia ha un'origine psichica da una ferita della nostra psiche e anche dal punto di vista dello spirito, lo spirito del male che opera e tiene legate le persone. Conclusione, quando succede questo fatto, tutti gli avversari si vergognavano e criticano Gesù perché è il giorno di sabato. Tutta la folla invece si rallegrava per tutte le meraviglie che Gesù stava compiendo. Forse anche noi, e Madre mi prepara, benedirò il Signore in ogni tempo, e che lo facciamo come conclusione e siamo già all'ultimo versetto. Noi c'è da chiedersi da che parte stiamo, dalla parte di chi critica, dalla parte di chi si vergogna, dalla parte che vuole tutti i precetti siano rispettati, oppure dalla parte di quelli che lodano il Signore, che benedicono il Signore, che ringraziano il Signore per le sue meraviglie. Scegliamo noi da che parte stare e concludiamo con questo canto, benedirò il Signore in ogni tempo. Vogliamo, Signore, benedirti, lodarti, glorificarti e poi dopo il canto vi spiego la mistagogia di liberazione. Amen.